Domenica quarta del tempo ordinario, Evangelo di Matteo, capitolo 5, i versetti 1-12.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo vi vi diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Dal profeta Sofonia, capitolo 2, versetti 3, e poi capitolo 3, i versetti 12-13.
Cercate il Signore, voi tutti, poveri della terra, che seguite i Suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti.
Prima lettera a Corinzi, primo capitolo, i versetti 26-31.
Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore.
Scenda su di noi la potenza dello Spirito Santo, dilati il nostro cuore, illumini la nostra mente, perché possiamo nella carità amare il Signore e i fratelli. Amen. Capitolo 5 di Matteo, un discorso davvero rivoluzionario, quello che è denominato discorso delle beatitudini, un discorso che davvero opera un capovolgimento di quei valori che erano ritenuti tali secondo la tradizione. Ricordiamo come, ma non soltanto nel mondo ebraico, c'è da parte degli uomini un coltivare la convinzione che il successo, la prosperità materiale, siano segni della benedizione di Dio, mentre povertà, sterilità rappresentano il segno di una maledizione, di una condanna. Gesù denuncia l'ambiguità di questa rappresentazione terrena delle beatitudini. I beati con Gesù non sono più i ricchi di questo mondo, i sazi, gli adulatori, ma coloro che hanno fame, che piangono, i poveri, i perseguitati. E la nuova logica, come è espressa nel canto del Magnificat da Maria, la beata per eccellenza, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ma lasciamoci ancora guidare dall'eucologia di questa domenica. Salmo 105, una supplica individuale, versetto 47, salvaci Signore Dio nostro e raccoglici da tutti i popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode. Notiamo le due epiclesi, le due invocazioni che l'orante a nome dell'intera comunità innalza al Signore. Salva e raccoglici. Salvare il popolo da quella situazione di dispersione che l'esilio aveva attuato tra gli israeliti ormai dispersi tra i popoli pagani. Il Signore si impegna a raccoglierli, a radunarli, ma occorre che questo popolo si converta, perché soltanto nella pace il popolo trova la sua unica salvezza, lodando il Signore, celebrando il suo nome divino. Il canto all'Evangelo, il versetto 12 della pericope evangelica, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alla fine delle beatitudini, il Signore esorta gli uomini a gioire, affinché si lasciano fare, beati, in quei modi che Lui annuncia. Dunque la pericope è orientata verso quel cambiamento che ci ottiene la ricompensa celeste. Dio aveva già consegnato agli uomini la sua legge. Gesù sulla montagna, Matteo ci tiene a sottolineare questa situazione di geograficamente potremmo dire, no? Ma teologicamente sarebbe più esatto, di comparazione, di uguaglianza. Mosè sul monte e Gesù sul monte donano agli uomini quella legge che consente di camminare e incontrare il Signore. Non si tratta di un'altra legge, quella di Gesù, che copre e annuncia quella precedente, ma è, la possiamo definire, una lettura autentica di quella legge che Dio aveva donato agli uomini e che Gesù porta alla perfetta attuazione secondo la volontà che è il disegno divino, come avremo modo poi di approfondire nelle domeniche successive. Gesù nello Spirito Santo opera quella divina liturgia del Padre, che è l'opera per il popolo, ovvero l'annuncio dell'Evangelo del Regno, il compimento delle opere del Regno affinché gli uomini possano incontrare il Signore. La povertà che nella divina liturgia di oggi viene puntualizzata trova proprio qui il suo vero significato di libertà e di disponibilità. c'è una docilità a qualcosa che è più grande di noi, a quei piani divini che noi cerchiamo di scrutare, cerchiamo di conoscere, ma che si rivelano sempre più grandi, al di là di tutte le nostre pur buone intenzioni. La povertà che è rivelata qui agli apostoli ha il significato di quel gratuito servizio che il Padre ci fa conoscere. Lui, il Dio della misericordia, ricco di grazia e di bontà, non legato alle nostre vedute, ai nostri calcoli, alla nostra sensibilità. Comincia oggi quella lettura semicontinua, perché purtroppo alcune parti vengono saltate. L'invito è sempre a riempire, a non saltare le parti che la lettura liturgica non considera. Il discorso delle beatitudini, il discorso della montagna, il grande discorso, la carta costitutiva della comunità dei figli del regno. Questo testo, lo ricordiamo, è proclamato anche nella solennità di tutti i santi. Il discorso si estende fino al versetto 29 del capitolo 7, quindi due bei capitoli. Il primo di quei grandi discorsi di Gesù riportati dall'Evangelista Matteo, 5 o 6 a secondo quello che sia poi, no? La lettura che noi possiamo accogliere da parte fatta dagli esegeti, che individuano 5 simbolicamente legati a Mosè, i 5 libri a lui attribuiti, quindi 5 grandi discorsi, o 6 come dicono alcuni, perché ce ne sarebbe un altro, no? Ma Matteo ci presenta, lo sappiamo come gli altri evangelisti, una visione organica di quella parola che con abbondanza il Signore ha donato a noi uomini. Il discorso proseguirà fino alla nona domenica, anche se poi di fatto noi arriveremo fino alla settima, perché poi la Quaresima taglia, e quindi dobbiamo fare un buon lavoro di recupero. Negli appunti avete la suddivisione del testo. Dunque, fare lezio di questo grande discorso è necessario, anche se gravoso, per quelle deficienze, abbiamo detto, che purtroppo non è colpa, il calendario va così, no? Però diciamo che si sommano tagli, salti, e quindi occorre necessariamente recuperare, almeno nella lettura, questo discorso. Discorso che noi ritroviamo anche in Luca, dunque due redazioni differenti. La prima grande differenza è l'ambientazione geografica. Luca parla di luogo pianeggiante, Matteo di montagna. In Luca il discorso è più breve. Luca toglie quello che da alcuni è ritenuto troppo giudaico per interessare i lettori dell'Evangelo di Luca, che sono più ebrei della diaspora, che ormai sì, hanno un ricordo, ma ormai lontano, di quelle tradizioni, di quegli atteggiamenti tipicamente ebraici. Matteo 8 beatitudini, Luca 4 e 4 maledizioni. Matteo traccia un programma di vita virtuosa che ha una ricompensa celeste, mentre Luca annuncia il rovesciamento delle situazioni di questa vita in quella futura. Matteo usa la terza persona, come è tipico nella letteratura sapienziale. Luca il discorso è più diretto, voi che siete qui dinanzi a me, c'è un apostrofare da parte di Gesù, l'uditorio. In sintesi, questo discorso lo riteniamo vero nel contenuto, ma non nella forma in cui è giunto fino a noi, dunque. È probabile che vari discorsi, in occasioni diverse, siano state poi riepilogate da parte degli evangelisti. Non ci meraviglia questo, né ci sconvolge. Ormai da tanti anni sappiamo che gli evangeli non hanno la preoccupazione di una notifica della cronaca quotidiana della vita di Gesù. Per cui non prestano eccessiva attenzione, né è la loro preoccupazione quella di dettagliare, no? Ciò che Gesù ha fatto giorno per giorno, una cronaca in sostanza. Scopo del lavoro dell'Evangelista Matteo è offrire un insegnamento a quella Chiesa che si è creata e che ha bisogno di conoscere in maniera più organica quella che è la catechesi del Signore, e quindi poter trovare un confronto, una forza per quel cammino a cui sono chiamati. Sappiamo che è nell'aria la distruzione del Tempio. C'è un passaggio di consegne. La distruzione del Tempio fa sì che scompaia quella classe sacerdotale che fino ad allora ha tenuto il potere e ha guidato la vita del popolo. Adesso ci sono altri riferimenti dei gruppi che erano presenti accanto alla classe sacerdotale, ma che adesso, proprio per la distruzione del Tempio, emergono in tutta la loro potenzialità. Pensate che il gruppo che emerge è quello rabbinico, farisaico, no? Perché i maestri della legge, attraverso la sinagoga, attraverso la liturgia familiare, attraverso quella catechesi di ascolto, di istruzione, di preghiera, diventa il riferimento di ogni israelita. Il popolo disperso dunque trova il suo centro di unità in questa eredità incentrata sulla conservazione e interpretazione della legge di Dio che i maestri, i rabbini, garantivano e attuavano. La comunità cristiana di Matteo si troverà anch'essa provocata a interrogarsi quale sia stato l'atteggiamento di Gesù nei confronti di questa interpretazione della legge che i rabbini hanno portato avanti. C'era comparazione, nel senso Gesù era uno dei tanti dottori della legge oppure un maestro unico ed eccezionale? Gesù dirà al capitolo 5, versetto 17, che non è venuto ad abolire la legge e i profeti, ma ad adempiere. L'Evangelista nel suo discorso si mantiene coerente a questo principio fondamentale. Gesù interpreta la legge, senza togliere ciò che può apparire scomodo. E spesso, la prima cosa che mi colpì quando iniziai il lavoro di tesi, no? In ambito scientifico, è che si raccolgono dei dati e poi questi dati si scelgono. Che può sembrare una manipolazione, no? A un profano che inizia. E perché indubbiamente ci sono, poi mi spiegarono, che quando si raccolgono dei campioni, si misurano, questi possono avere delle misurazioni fuori registro, insomma, che sono palesemente non utili allo studio e quindi vengono scartati proprio perché creerebbero un disagio più che un servizio, no? Quindi non è una selezione per giustificare, ma si cerca di non, come dire, rovinarsi la vita, no? Per cercare di fare un buon lavoro senza dover perdere eccessivo tempo in dati che probabilmente sono dovuti a misurazioni, possono anche essere state fatte sbagliate, una taratura dell'apparecchio, oppure delle eccentricità dovute a cose particolari, insomma, no? Quindi, qui gli Evangeli e Gesù in particolare non tralascia nulla, dirà, neppure quello iota, quell'apostrofo, che è una cosa tutto sommato anche trascurabile, se vogliamo, no? No, nulla cade di ciò che è detto nella legge. Tant'è che la comparazione che Matteo fa di Gesù come nuovo Mosè diventa un confronto anche polemico, se vogliamo, no? Perché i rapporti diventano tesi, Mosè è Mosè. Mettere in analisi o in forte critica certi comportamenti, no? Per la vostra testardaggine Mosè vi concesse il libello di ripudio, ricordate, ma la legge non era questa. C'è indubbiamente un clima di contrapposizione che porterà poi non soltanto a rapporti tesi, ma ad una rottura. È una divisione in opposti schieramenti. E questo, a leggere bene, si sentirà in questo discorso. Soprattutto pensate alle antitesi, no? Che dal versetto 21 in poi, fino al versetto 48, verranno presentate, che non sono un artificio letterario. Avete inteso che fu detto non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Gesù appare come un interprete più radicale di qualsiasi altro prima di lui. E gli uomini non brillano certo per libertinaggio, diciamo, nell'interpretazione, si è sempre rigidi, soprattutto quando si tratta di altri, non che poi devono subire quell'interpretazione. Il voi dei discepoli è sottolineato in contrasto con il comportamento dei maestri della legge e dei farisei. Vi erano dunque anche grossi problemi all'interno della comunità, quei settori legati alla tradizione giudaica, fedeli osservanti di pratiche religiose e ascetiche, diffidenti e ostili addirittura all'apertura ai pagani. Sappiamo che Israele aveva ricevuto il mandato, no? Dell'annuncio. Israele lo viveva un po' come privilegio, ma i profeti avevano detto: voi, sì, certo, c'è un privilegio perché il Signore vi ha scelti. No? Ma questo privilegio non è contro gli altri, ma è per gli altri. Ma questo servizio di annuncio non era mai stato pienamente nel cuore, potremmo dire, no? Della tradizione israelitica, che non rifiutava chi si avvicinava, pensate al discorso del Pentecoste, no? I proseliti c'erano. Quell'etiope della regina Candace, no? Che leggeva la scrittura, partecipava alle feste, quindi c'era gente anche fuori, ma non c'era un vero e proprio impegno missionario, questo bisogna anche esserne consapevoli. Che cosa possiamo dire ancora? Secondo questi rigidi interpreti della tradizione, nulla della legge poteva cadere, no? Però è anche vero che quando la Chiesa cristiana si apre ai credenti che provenivano dal mondo greco, una parte, e pensate a Paolo, sbandierava una libertà della fede cristiana, no? Molto più ampia e più libera nei confronti di quella eredità giudaica. Ai primi Gesù appariva un rabbino intento a conservare gelosamente quello che era stato trasmesso da una storia millenaria. Per gli altri invece il liberatore da ogni legge. Trovare, ed è lo stesso Gesù, quindi rigido conservatore, libero, no? Libertà da qualsiasi. È chiaro che se noi leggiamo con gli occhi umani non troviamo conciliazione, o finiamo per, come dire, diventare più realisti del re, no? Più papisti del papa, via di seguito, come sempre accade quando noi partiamo da un punto e poi, convinti di aver capito, non facciamo altro che portare avanti le nostre idee di conservazione o di libertà in questo caso. Dunque, al di là delle posizioni dottrinali presenti nella comunità, è chiaro comunque quello che vi era, un generale scadimento morale. Al fervore iniziale si erano introdotte forme preoccupanti di lassismo. Il fervore ormai era un ricordo, e questo accade spesso, no? Quando più è forte il fervore, no? Più poi dopo scade un po' tutto, perché l'entusiasmo ci fa sembrare leggeri tutti i pesi, poi dopo pochi passi quei pesi si schiacciano. Dunque si coltivavano false sicurezze, viene sempre fuori quel appartenere, noi siamo. Poi l'interesse sui doni carismatici straordinari, pensate ancora oggi, no? Come questo attiri, basta che ci sia qualche, no? Manifestazione o qualche minimo accenno a una sorta di capacità, e allora subito tutti a correre dietro. L'Evangelista Matteo prende una posizione, intervenendo come pastore su quei concetti che ribadiscono l'autenticità della fede cristiana. Ecco dunque come guardare al nostro discorso? Innanzitutto, beh, c'è una piccola introduzione, no? I versetti 1-2, che, lo vedremo poi, identificano luogo e ascoltatori. I versetti 3-12, che costituiscono poi il nostro brano, le beatitudini, come esordio, perché poi queste verranno riprese, no? I versetti 13-16, la missione, in una forma relazionale si prendono dei riferimenti che Gesù ha utilizzato, il sale, la luce, no? E allora la comunità, il cristiano, nella sua missione è sale della terra, luce del mondo. I versetti 17-48, una grossa unità tematica che presenta l'obbedienza al volere di Dio come Gesù l'ha rivelata. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico. I versetti 1-18 del capitolo 6, l'invito sempre valido ancora oggi a non strumentalizzare il proprio atteggiamento religioso per fini utilitaristici. L'elemosina, la preghiera, come ostentazione. Io sono, io faccio. Non sappia la destra quello che fa la sinistra. Nel chiuso della tua camera, prega. I versetti 19-34, una lunga esortazione per affrontare con serenità e fiducia la vita. Il capitolo 7, tre esortazioni. Non giudicate. Non profanate le cose sante. L'efficacia della preghiera. Insomma, siamo dinanzi a quelle regole d'oro dell'agire cristiano. Tutto quello che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo loro. Questa infatti è la legge e i profeti, tutta la scrittura. Quindi guardarsi dai falsi profeti, mettere in pratica le parole di Cristo. Ogni riferimento ha sempre un'illustrazione parabolica. Gesù sa l'importanza dell'immagine, che aiuta a comprendere e a tenere a mente il concetto principale. Infine la chiusura del discorso, i versetti 28-29, con la notazione dello stupore della gente. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Notate il salto. Gesù è uno scriba ma superiore a qualsiasi altro. Dunque, tanti motivi hanno portato Matteo a compilare questo discorso. Una ragione pratica, avere un riassunto completo dell'insegnamento etico di Gesù, poter accedere con facilità al pensiero di Gesù, per poi essere validi, precisi nella predicazione e nell'insegnamento della Chiesa. E questo dovremmo ricordarlo spesso, no? Noi purtroppo finiamo un po' per, sì, magari ci siamo istruiti, formati anche sulla parola, però poi se quel contatto non è quotidiano, finiamo per dimenticarla o averne un vago ricordo che spruzziamo, no? Sul nostro parlare, sulle nostre riflessioni, fingendo di rimanere fedeli, di fatto gettiamo fumo negli occhi, no? Qualche citazione qua e là, vedete, alla fine dei nostri discorsi poniamo magari una citazione a conferma che ciò che abbiamo detto, no, appartiene, no? Anche perché se chi ci sta di fronte non si è addormentato, no? Riconosce facilmente. Però purtroppo bisogna anche dire che anche dall'altra parte la conoscenza della scrittura è un po'... Il Papa ci ha ricordato, no, domenica scorsa, di tenere al centro la parola. Se l'invito è venuto vuol dire che la parola è un po' decentrata nella nostra vita. Un'altra ragione importante, certamente Matteo vuole presentare Gesù, fondatore di questa nuova comunità, dove è necessario comprendere la legge. E dunque Gesù è presentato a questi giudei come colui che adempie legge e profeti, con una intelligenza che è superiore a qualsiasi altro insegnamento che altri potessero conoscere. Il discorso di Gesù è interessato certamente ai principi e non si rivolge a dirimere questioni quotidiane, che pur non rifiuta, ma non stabilisce nuove norme in sostituzione di altre. Dice, guardate, andiamo alla verità delle cose. Questo poi ci farà progredire in tutte le situazioni che noi avremo di fronte. Il discorso dunque non è un progetto di utopia sociale, anzi ha numerose implicazioni in quella vita che è personale e comunitaria. Gran parte dell'insegnamento di Gesù riguarda non un qualcosa da fare nel futuro, ma da vivere oggi. Quel richiamo al cuore è importante, lo vedremo. Il cuore esprime la persona nel suo agire. A sostegno del discorso, nella sua parte più difficile, in quella prima beatitudine, i poveri in spirito, è la traduzione letterale, no? Però è difficile da comprendere, perché quella stessa espressione va spiegata, va approfondita. Il profeta Sofonia ci dà un'idea di quella predilezione che Dio ha, che sono i poveri, appunto. Ma quali poveri? Quei poveri che sono il piccolo resto, non i poveri in quanto tale, soltanto economicamente, ma anche e soprattutto coloro che sono rimasti fedeli a Dio, che hanno fatto della loro ricchezza l'appartenere a Dio, il rimanere attaccati a Lui. È Lui la nostra ricchezza, non le cose, né tantomeno le nostre capacità. È quello che nella traduzione, nella lettura della prima beatitudine, vogliamo tradurre i poveri in quanto allo spirito, coloro che si affidano completamente al Signore, che possono essere anche benestanti, no? Ripeto, la povertà materiale non è necessariamente, si può avere un animo povero nel senso non poveretto, un povero spirito, ma uno che non si lascia trascinare dalle ricchezze, non si lascia abbagliare. Il ricco perché ce le ha, il povero perché non ce le ha, no? Ma tutti e due hanno gli occhi fissi sulle cose, su quel benessere che è la casa, la macchina, il non lavorare, no? Il poter godere di ogni eccentricità a portata di mano, in uno sperpero che è oltraggio per chi non ha, che è vissuto da chi ha i mezzi e che è maledetto in chi non lo può fare. Dunque, Sofonia ci aiuta a capire il concetto di poveri di spirito, dove povero si riferisce a coloro che erano interamente abbandonati alla volontà divina, ma non come chi è disperato, ma nella fede. Capite? Noi arriviamo anche ad abbandonarci a Dio, ma spesso nella disperazione di chi non ha altre possibilità, no? È come quando, il caso più eclatante, è il medico che viene, no? O anche il dirigente della banca dove siete andati a chiedere un prestito magari per risollevare una situazione, dice non c'è niente da fare umanamente, no? Solo affidatevi a Dio, pregate, no? Forse Lui vi potrà salvare. Non c'è più niente da fare. Non è la disperazione che fa confidare questi poveri in Dio, ma è l'adesione del cuore, di tutta la persona a Dio, la sincera volontà, quella che poi si definirà come mansuetudine, come giustizia, come misericordia. Sono coloro che scamperanno al giorno dell'ira proprio perché non hanno cercato altre vie, altre alleanze. Il profeta Sofonia si rivolge qui a coloro che temendo per la propria città, no? Avevano cercato tutte le vie umane possibili, no? Tutte le politiche per poter scampare alle grandi potenze che lì circondavano e dominavano Israele. Dio accoglie, sceglie, seleziona un popolo povero e umile, un resto di perfetti, cioè di coloro che confidano e sperano solo nel nome divino, che sono nella pace, proprio perché non hanno timore, in quanto vivono già nella quiete che il Signore procura loro. E le beatitudini diventano quell'attuazione delle promesse che il Signore ha sempre fatto a coloro che confidano in Lui. Ogni parola che nel linguaggio profetico diventa condanna, no? Per un atteggiamento di ribellione, di fuga, di peccato da parte del popolo, viene però sempre a concludersi con l'esortazione a confidare nel Signore, perché chi confiderà in Lui, no? Sarà salvato, sarà pacificato, sarà accolto nel suo regno. Anche il Salmo responsoriale, il Salmo 145, appartiene gli ultimi sei salmi, da 144 a 150, sono inni di lode, dove il salmista innalza una preghiera di gioia a Dio, no? Che salva, che sostiene, che guarisce chi prega il Signore, chi mantiene inalterata la sua fedeltà a Dio, questi interviene in modo soccorrevole per chi è oppresso, per chi è affamato, si prende cura di tutti, l'orfano e la vedova sono le categorie tradizionali, no? Tutti gli oppressi e gli affamati, i prigionieri sia dell'esilio ma anche del peccato, coloro che sono stranieri, senza diritti, senza speranze, questi stanno sommamente nel cuore di Dio e da questi ricevono salvezza, sostegno. Ma prendiamo la nostra pericope. Abbiamo detto che i primi due versetti Matteo ci dà un quadro in cui pone il discorso. Vedendo le folle, salì sul monte, si pose a sedere, si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo. Intorno a Gesù due cerchie di ascoltatori. In primo piano i discepoli, dopo la folla. Il monte è il luogo da cui scende questa parola e Gesù si mostra in un atteggiamento che lo rivela come un maestro. Il suo parlare è un insegnamento, non sono parole in libertà. È qualificato il parlare di Gesù come un insegnamento, un'istruzione. E Gesù ha l'atteggiamento tipico del maestro. Lo vedremo, in piedi, o meglio, lui seduto e gli altri accovacciati a terra. Noi abbiamo un po' perso questa, no? Solo forse in alcuni casi particolari, dove davvero si instaura una sorta di relazione stretta tra maestro e discepolo. Nelle scuole è difficile che questo avvenga. Cattedra, banco, no? Non è proprio... ci manca, come dire, quella passione, no? C'è una distanza. E tutte le volte che negli incontri si ripropone questa posizione, no? Non produce buoni risultati. Purtroppo nella Chiesa questa è spesso la posizione, no? Che si assume quando ci si incontra. La folla che è sullo sfondo e che alla fine la ritroveremo, abbiamo visto al capitolo 7, il versetto 28, no? Le folle erano stupite del suo insegnamento, sono queste stesse folle. Una folla che diventa una inclusione, al cui centro troviamo il discorso impartito da Gesù. Questa folla contiene anche potenziali discepoli e la Chiesa mandata in missione. Dunque, una folla che si è accresciute attraverso quegli insegnamenti di Gesù, di quella parola che era cominciata a circolare da Gerusalemme, nella Giudea, nella Galilea e oltre il Giordano, nella Decapoli, o in quella provincia della Siria, come poi verrà chiamato, no? Quel luogo dopo la distruzione del Tempio. Ci sono i discepoli, matetai, no? I discepoli non escludono la folla e l'insegnamento a loro non è esclusione. Certamente ci sono i dodici, che sono presi dai discepoli, cioè coloro che seguivano Gesù, no? I dodici sono caratterizzati dal fatto che hanno fatto vita in comune con Gesù, ricordate, che erano più dei dodici. Quando si dovrà, si pone il problema della sostituzione di Giuda, che cosa si dice? Beh, scegliamolo tra coloro che sono stati con noi fin dall'inizio, che hanno mangiato, dormito, ascoltato, no? E ne scelsero due, no? E ne fu estratto a sorte Mattia. Il monte, ora, potrebbe anche esserci un riferimento geografico. A occidente del lago di Tiberiade c'è una zona collinosa, ma poiché Luca dà una circostanza topografica diversa, è possibile che anche Matteo abbia voluto dare al discorso una cornice teologica più che topografica, richiamando a lettori uno scenario noto, che è quello del monte Sinai, da cui fu promulgata l'antica legge. Il monte delle beatitudini è l'eco e la pienezza del monte Sinai, il luogo della rivelazione divina, dal roveto ardente alla consegna della legge, al sacrificio del Carmelo, all'incontro, alla teofania di Elia sull'Oreb, alla trasfigurazione e al monte degli Ulivi, l'apparizione del risorto ai discepoli. Quindi c'è un... sono vasti riferimenti. Gesù, annota Matteo, parla stando seduto, la posizione del maestro, e nelle scuole ebraiche il maestro si metteva sulla panca e gli studenti seduti intorno a lui. Ci sarà stato pure carenza di sedie, ma comunque era davvero stare ai piedi, come ricorderà poi Marta. Maestro, Maria, no, Maria si è scelta la parte migliore. E Marta sottolineerà con la sua, no, impegno pratico, no, che ciò che è importante è ascoltare. Poi dopo anche fare il resto, da lì scaturisce il fare. Gesù insegna, e di questo Matteo ne parla più volte. Ricordiamo quando nella sinagoga Gesù insegna. Ricordiamo come nella sinagoga c'era la cosiddetta cattedra di Mosè, una sede dove chi parlava, no, si sedeva in modo da avere, no, questa referenzialità, questo riconoscimento, no, di persona autorevole. Prendendo la parola li ammaestrava, aprendo la sua bocca, la traduzione letterale. L'espressione è utilizzata quando si inizia un discorso, un insegnamento pubblico, una dichiarazione solenne. Matteo comunque utilizza edidasken esclusivamente qui, lo ritroveremo poi al capitolo 7, ripetuto, ma a partire sempre dallo stesso discorso, no? Al versetto 29. Egli insegnava loro come uno che ha autorità. L'insegnamento di Gesù, dunque, è quello che possiamo definire discorso sapienziale, un insegnamento di un interprete autorizzato della parola di Dio contenuta nelle scritture. Seguono quelle beatitudini, 8 abbiamo detto, ma ce n'è una riassuntiva al versetto 11. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, che è, potremmo dire, riassuntiva di tutte le altre 8. Beato, Makarios, i Makarioi o i Makarismoi sono tanti nella scrittura, a partire dal Salmo, beato l'uomo che non siede in compagnia, no? Ricordate, Salmo 1. Così anche beati chi sa acclamare, che ha acquisito la sapienza divina, eccetera. Ogni beatitudine, no? Dichiara che il possessore sarà a sua volta benedetto da Dio. Le beatitudini si riferiscono a un premio futuro escatologico, mentre le beatitudini sapienziali presuppongono che il premio sia già presente. Il programma divino di questi beati agli occhi umani è paradossale, quasi assurdo. Se noi leggessimo con la morale corrente, questi beati appaiono dei disgraziati, dei falliti. E in una società come la nostra, dedita al profitto e al successo, sono figure che vengono cancellate, destinate all'estinzione, all'annullamento. Un brano costruito con arte, dove l'Evangelista dispone con attenzione la promessa del regno, ricorre all'inizio della prima strofa e alla fine della seconda, a indicare che tutte le benedizioni sono realtà del regno. Ma riprendiamo un po' questa beatitudine della povertà. Abbiamo detto non in spirito, quasi che facessero finta, e questo è il rischio. Noi ci diciamo poveri, beh, questo accade soprattutto nelle comunità religiose, per esempio, no? Dove i singoli individui sono poveri, però poi mi serve una macchina, mi serve fare un viaggio, voglio mangiare questo, non mi manca mai né da mangiare, né da vestirmi, né devo fare particolari sforzi, no? Basta chiedere e mi viene dato. E allora posso sì far finta di essere povero, perché che mi costa? Quando ne ho bisogno, io ricevo, no? Altro è il povero che quando ha bisogno deve chiedere e non riceve, non sempre riceve. Dunque non finta di essere poveri, ma coloro che onesti praticano la giustizia e sono aperti così alla ricompensa divina. Coloro dunque che hanno spirito di povertà o un'anima da poveri, quelli che sono poveri davanti a Dio, traduce la Bibbia in lingua corrente, ovvero coloro che nella vita hanno imparato a contare solo su Dio. Ora, la spiegazione non è facile, me ne rendo conto, no? Occorre avere l'atteggiamento di colui che vive il bisogno dell'intervento di Dio, della ricchezza di Dio, dei doni celesti, no? Coloro che nel suo nome si lasciano far poveri economicamente e moralmente da Dio. Non hanno pretese, non hanno rivendicazioni. La situazione è accettata non per rinuncia, non posso fare altro, no? Ma perché confidano in Dio e hanno capito che i beni materiali e le pretese morali sono un diaframma insidioso che impediscono di aderire a Dio e ai suoi diritti. Gli Anavim sono, e qui rimando a Isaia 57, 66, sono coloro che non hanno nessuna pretesa o falso orgoglio davanti a Dio. Giacciono lì. Come si diceva di Davide, no? Che era in ginocchio davanti al Signore, senza chiedere nulla. Però qual è la situazione di Davide? Adulterio, omicidio, un figlio malato, morente. Davide è lì, in ginocchio, davanti al Signore, senza prendere cibo, senza lavarsi, dicevano, no? Tanto che i suoi dignitari erano preoccupati. E se questo figlio muore, che succederà? E accadrà. Non sapevano come dirglielo. E invece Davide, accortosi, dice: è morto? Sì. E allora si alza, dice: preparatevi da mangiare mentre io mi lavo. Come a dire, beh, è tutto questa... Eh sì, ha accettato quello che Dio gli ha dato. Noi non abbiamo questo. È vero, nulla, il Signore non ci rifiuta, non ci impedisce, no, di pregare per le persone care, per esempio, che sono ammalate, per le tante situazioni che noi vorremmo si risolvessero secondo la nostra volontà. Ma la difficoltà degli uomini è proprio questa, di accettare la volontà di Dio, e questo accade spesso quando è contraria ai nostri desideri, ai nostri propositi. E Dio non lo fa per punirci, né lo fa per... C'è un progetto più ampio, non riesco a trovare altre espressioni per dire che c'è un'incomprensione. Noi non riusciamo a vedere al di là dei nostri bisogni, delle nostre passioni, no? Che Dio riconosce anche, ma noi dobbiamo riconoscere che c'è qualcosa che va più al di là, dove quel nostro amore, quel nostro desiderio non è annullato, ma rientra in un qualcosa di più grande, che facciamo difficoltà a comprendere, no? Ma che comunque non è perso, perché nessun capello dinanzi a Dio si perde, che pure, no? Sì, ci dispiace perdere i capelli, ma poi alla fine ce ne facciamo una ragione. Quindi capite la difficoltà, il programma divino delle beatitudini è paradossale perché assurdo nella logica umana. Gesù ci definisce invece come poveri la cui ricchezza è Dio, ed è una ricchezza grande però, è nostra. Non è qualcosa che non ci appartiene, come quando, no, a casa ci dicevano alla richiesta, no, di la paghetta settimanale o qualche cosa per comprare qualcosa, no, per uscire con gli amici, ma in fondo che ti manca? Tutto quello che è mio è tuo, però di fatto non potevamo toccare niente, no? Era lì, sì, lavoravamo per quello, parteggiavamo, però di fatto non era nostro, se non forse in un futuro. No, il Signore ci dice che già da ora è quel Padre che ci dà, sempre. La precisazione di Matteo in spirito dunque definisce i poveri coloro che riconoscono il regno di Dio un dono che non può essere forzato. Tanto che definizione di poveri sono usate nei membri delle comunità ebraiche che definivano se stessi come i poveri in spirito. Ci sono due esempi, per esempio i Salmi di Salomone, il rotolo della guerra di Qumran: i pii renderanno grazie nell'assemblea del popolo di Dio, del popolo, e Dio avrà pietà dei miseri, con letizia di Israele. Quando ero perseguitato, ho invocato il nome del Signore, ho sperato nell'aiuto del Dio di Giacobbe e sono stato salvato. Speranza e scampo per i miseri tu sei, o Dio. O come dicevano i tre giovinetti, no? A Nabucodonosor: sta allegro, sta su, o re, dice, non ti preoccupare, il Signore ci salverà. E quand'anche non lo facesse, come noi speriamo lo faccia, no? Non vogliamo finire né bruciati, né sbranati, né altro, no? Lui ci salverà. Come? Lo sa lui. Qual è la salvezza? Non essere bruciati, mangiati da leoni, o entrare nel regno di Dio? Qui il discorso della fede diventa veramente grande. Tanto che regno dei cieli, con ovvio richiamo al regno di Dio, no? Matteo ha questo accorgimento, no? Di non nominare direttamente Dio. Il regno di Dio è quella sovranità che non è identificata territorialmente, come abbiamo sempre detto, no? Il regno di Dio non è qualcosa che ci invade da fuori, ma è qualcosa che nasce dalla nostra conversione, che si rivela, si manifesta con la nostra conversione. Il regno di Dio si riferisce alla presenza, alla volontà di Dio, presente, viva, riconoscibile in mezzo a noi e in noi. Accanto ai poveri, gli afflitti, coloro che sono nel pianto. I pentountes, i piangenti, non solo quelli che si lamentano, no? I piagnoni, sono coloro che soffrono per quegli ostacoli che il mondo pone all'adempimento della volontà divina. Lo sfondo dovremmo leggere il profeta Isaia, capitolo 61, i versetti almeno 2-3. Ma leggiamo dall'1. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Quindi questi piangenti sono coloro che piangono per la situazione di rifiuto da parte di alcuni uomini della parola di Dio, del suo progetto. Piangono per la triste sorte che questi vivono a causa della loro ostinazione. Quindi non piangono per se stessi, no? Per la triste condizione dell'altro, che vittima del suo orgoglio, delle sue passioni, no? Vive e affronta sconvolgimenti, drammi, perdite, desolazioni, continuando il Signore asciugherà le loro lacrime, e qui ritroviamo un'espressione dell'Apocalisse o anche cara alla tradizione ebraica, no? Il Signore che asciuga le lacrime, ci ricorda un'immagine infantile, no? Perché il ricordo è della nostra infanzia, magari lo abbiamo anche fatto noi diventando grandi, no? Però il ricordo è di quella consolazione di una madre o di un padre, no? Che siamo caduti, ci siamo fatti male, c'è qualche cosa che è andato, no? Non per le nostre, e ci asciugano le lacrime, eh? Ci consolano prendendoci in braccio. È l'immagine paterna di Dio, paterna e materna insieme, eh? Questa consolazione, questo asciugare le lacrime, un'immagine di grande tenerezza, di grande bellezza, di grande vicinanza. Il bambino magari ha un problemino, no? A lui gli appare come qualcosa che piange a calde lacrime, E questo adulto che invece lo consola comprendendo che è un problema da nulla, il più delle volte è così, no? Però non deride il bambino delle sue lacrime, Lo consola, lo tira su, lo rianima. Ecco, è l'opera di Dio. Credo che ci sia un'immagine molto bella questa, Magari noi la conserviamo in uno scomparto molto riservato, no? Non amiamo manifestare anche bambini di aver pianto, no? E di essere stati consolati, ma è un'immagine molto, molto bella. Dopo gli afflitti, i miti, dove i miti ritroviamo un termine sostanzialmente corrispondente a poveri, anavim. I miti non sono coloro che rifiutano, no? La lotta, o al meglio, rifiutano la battaglia nei termini che gli uomini considerano, no? Dignitosi, la violenza. I miti non sono i pavidi, i timorosi, che accettano la loro condizione perché hanno paura, sentono incapaci di affrontare dei rischi. No, anzi, i miti sono coraggiosissimi, in quanto senza amarezza, senza rancore, nella serenità, affrontano grandi mali con coraggiosa sopportazione e sanno anche affrontare il potente, il violento, no? Senza la contrapposizione di un'altra violenza o delle armi. Il mite è il pacificato dentro, c'è una mitezza che si rivela proprio in questa capacità di saper affrontare la violenza dell'altro, no? Con una serenità che è sconvolgente per il violento che se la trova dinanzi. E questi miti erediteranno la terra, dove la terra non necessariamente è limitata a un territorio. Nella letteratura apocalittica, nel primo libro di Enoch, per esempio, questa promessa è in riferimento a tutto il mondo dato ai giusti. Per gli eletti ci sarà luce, gioia e pace, ed essi erediteranno la terra. Quindi c'è un bene, c'è una ricompensa che va al di là di qualsiasi limite. Continuando ancora, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Fame e sete, nella scrittura, indicano la nostalgia di Dio, la tendenza a Dio. E Dio è colui che soddisfa la fame e la sete. Lo ha fatto nel deserto, no? Lì si è rivelato Dio, perché quando il popolo aveva fame, gli ha dato da mangiare. Quando aveva sete, gli ha dato da bere. Dio dunque soddisfa ogni desiderio dell'uomo. La giustizia poi è in riferimento alla giustizia di Dio. Anche poi in relazione ai rapporti umani, alla condotta. La giustizia, per la scrittura, è l'adempimento fedele di ogni dovere verso Dio. E questi bisogni saranno saziati non soltanto nel giudizio finale, no? Ma già in questa apparizione del Messia, che è chiamato Dio nostra giustizia. I misericordiosi, versetto 7, perché troveranno misericordia. Gli oi eleemones sono coloro che comprendono e perdonano il prossimo. Secondo quanto noi recitiamo, no? Nella preghiera del Padre nostro. La misericordia è un attributo di Dio che a sua volta la vuole vedere negli uomini, vuole vederla mettere in pratica. Matteo cita per due volte Osea 6 a proposito della pratica della misericordia, non sacrifici, ma misericordia. E include la misericordia tra le prescrizioni più importanti della legge. Da ricordare che titolo di Dio è Eleemon, no? Misericordioso, accanto a tenero. Ritroviamo in Eleemon anche la radice di quel viscere materne che esprimono una appartenenza, una comunione profonda, un legame forte. Dio misericordioso e pietoso, verrà ripetuto più volte negli scritti biblici, salmi, profeti, e arriverà in quella poi proclamazione della prima lettera di Giovanni, capitolo 4, Dio è amore. La misericordia di Dio è il suo amore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Chi sono? Ora, la purezza non riguarda soltanto coloro che custodiscono lo sesto e nono comandamento, la castità, no? Del corpo. Qui indica il cuore. Ricordate il Salmo 24? Chi può salire il monte del Signore? chi ha mani innocenti e cuore puro. Ora, l'espressione cuore puro non è un riferimento alla purità sessuale, né alla sincerità. Il cuore indica l'interiorità, le azioni sono coerenti con le intenzioni. Noi spesso possiamo avere buone intenzioni, però poi si dice, le buone intenzioni non sono state sufficienti, abbiamo dovuto scegliere altre vie, no. Per la scrittura, il cuore è la sede dell'intelligenza, della volontà e dei sentimenti. È nel cuore che si annidia il male. All'interno del cuore, dunque, vi deve essere pulizia e non all'esterno, sepolcri, dirà, no? Voi siete imbiancati fuori e putridi dentro. Dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri. Il richiamo a questa purezza, ribadisco ancora, si lega con la predicazione dei profeti, il culto, no? La preghiera, il servizio prestato a Dio, no? È del cuore, è della persona, non dell'esteriorità. Non servono incensi, profumi, animali sacrificati, no? Io voglio il cuore dell'uomo. Ricordiamo come l'ideale evangelico diventerà la parola, guarda caso, attribuita a Davide, del Salmo 50, crea in me, oh Dio, un cuore puro. Perché il cuore puro, dice, permette di vedere Dio. Il cuore puro fa vedere la bellezza lì dove gli occhi degli uomini non la vedono. Il cuore puro permette di operare senza preoccupazioni di impurità, no? Tutto è puro per i puri, diceva Agostino, no? Non è l'esteriorità che ci contamina. E allora chi ha il cuore puro può anche scendere in quello che umanamente è considerato melma, no? È considerato impuro, senza contrarre impurità. E come fa il Signore, toccando i lebbrosi, i morti, o qualsiasi impurità, no? Senza contrarre l'impurità stessa. Nel battesimo abbiamo ricordato, non è lui ad essere purificato dall'acqua, ma è lui a purificare l'acqua. È il suo spirito purificatore, no? Vedere Dio non è una visione, vedere Dio è il desiderio del credente, no? E fa riferimento al giudizio finale, il vedere Dio e stare alla sua presenza. Continuando, gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. La pace, quella che viene da Dio e sarà realizzata soltanto nel regno di Dio, no? Di necessità alla ricerca da parte degli uomini. Cercare la pace vuol dire impegnarsi attivamente perché questa si realizzi. E quella collaborazione piena all'opera di Dio, Seguendo Gesù e compiendo la sua volontà, noi operiamo costruttivamente alla ricerca e alla realizzazione della pace. E i portatori di pace sono figli di Dio, angeli, dice il testo. I portatori di pace non sono gli amanti del quieto vivere, ma coloro che agiscono come Dio, perché Dio, che è il Dio della pace, è in loro. L'uomo di pace non è soltanto chi non fa guerra, no? Anche se pure questi non è che siano tanto diffusi, no? Non è facile trovare un cuore pacificato. Noi oggi chiamiamo i soldati, no? Costruttori di pace. Tante spedizioni militari, forse per avere i sovvenzionamenti, no? Non si sovvenzionano gli eserciti per azioni di guerra, ma per azioni di pace. E in senso ironico, no? Beh, non nego che i film western siano, no? Una passione di molti, anche mia. Ricorderete che Samuel Colt, l'invenzione della Colt, era chiamato, no? Anche lui un operatore, un pacificatore, un operatore di pace, perché aveva inventato la Colt, appunto, che era chiamata, no? Pacificatrice. Infatti poneva pace nelle questioni. Quando c'era una lite, no? La giustizia, il giudizio si esprimeva, no? Nel colpo di pistola. Chi sparava per primo aveva ragione e pacificava tutto. Va bene? Ora, al di là della battuta, ma comunque guardate che il nostro comportamento non è lontano da questo modo di pensare. Magari non siamo lì a sparare sull'altro, almeno non fisicamente, spariamo in altro modo oggi, ma siamo rimasti ancora con una pace che è l'eliminazione dell'altro, e invece no, la pace è l'andare incontro all'altro, e disarmandolo col nostro essere inermi o pacificati. I perseguitati sono detti beati, i perseguitati per la giustizia. La giustizia riecheggia un po' quella sesta beatitudine al versetto 6, coloro che hanno fame e sete di giustizia, no? La giustizia in un certo senso è stata preparata per quella vera giustizia che sarà quella di Dio. Al versetto 20 si dirà: io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Occorre seguire e attuare la giustizia di Dio. Quella giustizia che non è legata a arbitrarietà umane, ma alla volontà di Dio, che ha in sé la giustizia, la Sedeca ha come l'elemosina, no? Quel dare ciò che è necessario all'altro, ciò di cui l'altro ha bisogno. Anche qui la ricompensa è il regno. Qui Qui troviamo anche un riferimento a quella difficoltà che la comunità di Matteo viveva a proposito di quella restrizione, quel rifiuto, no? Che socialmente doveva sopportare per il modo in cui vivevano il giudaismo. Oggi diremmo all'interno della Chiesa ci sono porzioni perseguitate perché vivono una sequela, no? Che è profetica, ma che non è accolta perché è di una minoranza ed è difficile. Noi seguiamo quella più ampia, più facile, perché non ci impegna, non ci affatica. E preferiamo condannare, sono pochi, ma che si sono messi in testa di fare? No? Tutti fanno così? E allora, non a caso il Signore disse, se nessuno vi perseguita, forse avete sbagliato strada. Se invece, quando parlate del mio nome, no? Non tutti vi stanno ad ascoltare, vi sono favorevoli, beh allora, quasi certamente, no? State parlando nel mio nome. Perché anche il Signore, guardate, non è Gesù rifiutato o non compreso perché non era chiaro. Gesù era rifiutato perché non si voleva mettere in pratica ciò che avevano ben compreso. È quello che noi facciamo abitualmente. Noi comprendiamo quello che dovremmo fare, ma non lo vogliamo fare perché ostacola i nostri progetti, in tutti i campi, in tutti i campi. Anche quando l'altro ci pone delle prove, no? Noi diciamo no, ma sono letture condizionate, sono imbrogli, sono congiure, si dice così. E arrivando verso la fine, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Qui, dalla terza persona, Matteo passa alla seconda, indicando che la comunità è impegnata in un conflitto ancora in corso. In Luca il riferimento sarà più lontano, no? C'è qui un coinvolgimento diretto. Beati voi. Gesù sta parlando a quelli che è di fronte, i discepoli. Qui sì, questa beatitudine è riferita a coloro che già hanno operato una scelta, non è la folla. E notate anche che la reazione e il rifiuto è una menzogna. Ora, questo vocabolo non lo ritroviamo in Luca, né in alcuni testi occidentali che riportano l'Evangelo di Matteo. Forse è un, come dire, un inserimento, no? Forse il copista voleva, come dire, essere ancora più incisivo, Dice, vi stanno accusando e stanno mentendo. Ma, ripeto, sapete che quando si fanno queste ipotesi, no? Poi è possibile un po' tutto, perché se noi accettiamo che possa esserci stato un inserimento, potrebbe anche essere un inserimento voluto dall'Evangelista, non possiamo. Avviandoci verso la fine, rallegratevi ed esultate, due imperativi presenti che ordinano di continuare una azione che ha già avuto inizio, no? Ricordate quando era stato dato l'annuncio a Maria, no? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Abbiamo iniziato ricordando il capovolgimento, no? Che nel Magnificat si fa come le beatitudini. Così dunque Maria ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha fatto, così anche noi oggi siamo chiamati a rallegrarci di ciò che il Signore ha compiuto, così come abbiamo fatto, lo ricordiamo, no? Nel canto all'Evangelo, rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Adesso comprendiamo, è certamente una chiave di lettura, ma è anche l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, non soltanto nella celebrazione, ma nella nostra vita, perché questa parola si attua oggi per noi. Una ricompensa per la gioia, dunque. La ricompensa coloro che soffrono osservando la legge, no? Sono ricompensati, e questo è la grande misericordia da parte di Dio. La ricompensa è la partecipazione alla resurrezione di Cristo, il Figlio di Dio. La scrittura ricorda come i messaggeri di Dio sono beffati, disprezzati, al punto che susciteranno l'ira del Signore. Ma un'altra domanda, anzi diverse domande in realtà si pongono dopo queste parole. Abbiamo parlato di diverse categorie, no? Sembra quasi un elenco. Non ci sono nomi, anche se forse potremmo farne qualcheduno, per qualche categoria. Noi potremmo fare qualche nome di chi ha vissuto qualcosa in questa situazione, no? Ma la riflessione che i padri ci aiutavano a fare è che c'è uno che è presente in tutte e insieme le situazioni, ed è Cristo, povero in spirito, sofferente, mite, ebbe fame e sete, è misericordioso, puro di cuore, pacifico, ha sopportato la persecuzione, la calunnia. Dunque Gesù è il modello della beatitudine. Certamente molti accettano queste beatitudini, anche se compaiono sempre in posizioni subordinate, non sono mai in alto, no? Le posizioni in alto non si raggiungono con queste beatitudini, non si arriva in alto. E chi non conta socialmente o economicamente, no? Non è in alto, ma è tra questi beati. E questa parola oggi, nel nostro mondo, nella nostra storia, deve risuonare. E a alcuni può sembrare quasi un oltraggio, no? Come si fa a dire, in un contesto di povertà, di isolamento, di pianto, di violenza, parlare di beatitudine. In una società che misura la felicità e la beatitudine sull'avere, sul successo, sul potere, sull'apparire, no? Qual è il senso? I poveri potrebbero sentirsi offesi, oppure potrebbero sentirlo come un tentativo narcotizzante della loro situazione. Certe situazioni, come dire, fanno rabbia, altro che pace. C'è un'ira che noi definiamo giusta, una violenza, no? Una ribellione violenta nei confronti dell'altro, di quel potente, di quel affarista, di quello senza scrupoli. Ma se noi cadiamo in questa trappola, perché di trappola si tratta, noi annullando le beatitudini annulliamo Cristo. Proprio perché in tutte quelle beatitudini vi è Lui. Noi non possiamo non annunciarle, perché altrimenti non annunciamo Cristo. È Lui che da ricco si è fatto povero. È Lui che povero è morto su una croce, spogliato di tutto. E questo lo ha fatto nel dono agli altri, donandosi totalmente agli altri. Per questo la folla che ascolta e segue Gesù, che non è costituita da scribi, farisei, leviti, sacerdoti del Tempio, i potenti custodi dell'ordine, ma la folla anonima, minuta, che vive del suo lavoro, che dai potenti del tempo questa gente è imbrogliata e oppressa. La povertà di Gesù non è la caratteristica soltanto dei cristiani, ma della Chiesa in tutta la sua interezza. Uno dei momenti forti del Concilio è quando la Chiesa ha chiamato in gioco la povertà. Ricordate quel gruppo delle catacombe, no? Che era sorto di alcuni del Concilio, molti vescovi, tutti vescovi in gran parte tranne, che si erano riduiti appunto nelle catacombe, e in seguito alla riflessione conciliare, no, era venuto fuori l'esigenza, l'urgenza, no, di un recupero di quella povertà della Chiesa che era venuta meno. Anche nell'esterno, forse nei cuori c'era, forse nei cuori di alcuni, una povertà che, come si dice, dignitosa, no? Noi nel nome del Signore abbiamo arricchito le chiese, i paramenti, le funzioni, no? Le apparenze. Lo facciamo per il Signore. E allora, sotto, con tutto quello che può essere, alle volte siamo costretti, no? Forse è il Signore che ce le fa fare. Certe esperienze, no? Di perdita del senno nella Chiesa, no? Dove la ricerca della talare ricamata, del traforato in oro, del calice, diventa veramente espressione, no? Di peccato e non di gioia del vivere in Cristo. La ricchezza di mezzi, l'attaccamento al potere, no? Ha creato non poco disagio ai credenti e ancora oggi è causa di divisione, di separazione, di odio anche. Nelle nostre assemblee spesso molte persone hanno disponibilità di mezzi e di cultura anche, non dobbiamo dimenticare che non è soltanto la ricchezza materiale, tante altre ricchezze, no? Che non ci dispensano da ricercare le vie della povertà, del servizio, dei fratelli che sono nell'indigenza, perché ancora e sempre è nei poveri che si incontra Dio, colui che è venuto a salvarci. Quindi è necessario ribadire ancora quella povertà che è poi espressione di tutte le altre beatitudini, come necessità urgente, e credo che il Papa oggi, non a caso, non anche la scelta del nome, ancora una volta sia stata una profezia di quella Chiesa povera che siamo chiamati ad essere, povera in quanto completamente aperta alla volontà di Dio, che pone nelle sue mani la salvezza e non nei propri programmi, nei propri progetti, negli agganci che pur una pragmatica visione politica, no, potrebbe spingerci a fare. Noi non siamo chiamati a fare questo. La Chiesa non deve scegliere il male minore, non deve scegliere ciò che è più opportuno in quel momento. Deve seguire Cristo, sempre. Scegliere Lui e vivere nel suo amore e nella sua parola. E chiudo dunque con la preghiera di colletta. O Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili la gioia del tuo regno, fa che la Chiesa non si lasci sedurre dalle potenze del mondo, ma a somiglianza dei piccoli dell'Evangelo, segua con fiducia il suo Sposo e Signore per sperimentare la forza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.